Recentemente è uscito un libro molto interessante di dottrina sociale della Chiesa dal titolo La dottrina politica cattolica, scritto dal direttore dell'osservatorio Cardinale Van Thuan sulla dottrina sociale della Chiesa, professor Stefano Fontana. Il sottotitolo dice il quadro completo passo dopo passo, edizioni Fede e Cultura. Ecco, la struttura di questo libro, che possiamo anche chiamare manuale di dottrina sociale della Chiesa, è molto significativa. È suddivisa in tre parti: la prima parte, la dottrina sociale cattolica, la seconda, i fondamenti della dottrina sociale cattolica. La terza, gli ambiti della dottrina sociale cattolica. Ecco, noi sappiamo che la dottrina sociale della Chiesa cerca di rispondere a tutti gli ambiti dell'uomo, che vanno appunto dalla politica ai problemi etici, il matrimonio, la famiglia, l'educazione, la scuola, il lavoro, l'economia e così via. Ecco, questo libro ha la curiosità di essere assimilabile al catechismo di San Pio X, cioè fatto da domande, sono quasi 800 le domande, e con delle brevi risposte, con dei rimandi ai documenti del Magistero che vanno dalle encicliche, le lettere encicliche, alle esortazioni apostoliche, al catechismo della Chiesa Cattolica. E così via, diciamo da Leone XIII, quindi dalla fine del 1800 fino ai giorni nostri. Direi che è un prezioso ausilio per tutti quei problemi che ineriscono un po' la nostra vita. Se prendiamo ad esempio la prima parte, la dottrina sociale cattolica, vediamo che si risponde, diciamo, a quattro quesiti essenzialmente. La natura, i fini della dottrina sociale cattolica, la dottrina sociale nel quadro del sapere, la legge naturale, le religioni e le religioni. Faccio un esempio proprio per rendersi conto del valore di questo libro manuale, consultabile, diciamo, anche nel proseguo della nostra vita, anche se le condizioni magari sociali, economico-politiche possono cambiare. Allora, che cos'è? È proprio la prima domanda, la dottrina sociale della Chiesa. Io do una sintesi chiaramente delle risposte, anche se già di per sé le risposte sono sintetiche e rimandano, poi alla fine di ogni risposta rimandano ai documenti del Magistero, cui magari uno può andarseli a leggere completamente, compiutamente, e trovare una risposta più articolata, diciamo. Quindi è sintetica, la risposta è abbastanza esaustiva, ma rimanda ai documenti del Magistero. Quindi la dottrina sociale della Chiesa è l'annuncio di Cristo nelle realtà temporali. Quali sono le fonti della dottrina sociale della Chiesa? Sono la rivelazione e il diritto naturale cristiano. Ecco, poi la Chiesa deve insegnare la dottrina sociale della Chiesa. Un altro quesito, io ve ne pongo qualcuno per darvi esatto conto dell'opera del professor Fontana, di questo manuale davvero da tenere, io dico sempre, con sé, perché ci interpella profondamente in quanto cristiani, in quanto cattolici. Allora, la Chiesa sì, deve insegnare la dottrina sociale della Chiesa perché lei è essenziale. Poi, ecco, potremmo andare ancora un po' avanti. Che cosa ci dà la dottrina sociale della Chiesa dal punto di vista concettuale e pratico? Ecco, ci dà principi di riflessione. Ecco, noi sappiamo che ci sono quattro principi fondamentali della dottrina sociale della Chiesa, ossia il principio della dignità trascendente della persona umana, il principio di sussidiarietà, il principio di solidarietà, il principio del bene comune. Ma oltre a questi principi, diciamo fondamentali, La dottrina sociale della Chiesa ci dà anche e soprattutto dei criteri di giudizio e delle direttive per l'azione. Ecco, lasciando sempre poi la libertà di coscienza, ecco, non coartando quindi assolutamente quello che è la libera coscienza della persona stessa. Interessante perché la dottrina sociale della Chiesa è uno strumento di evangelizzazione. Infatti, si chiede Fontana che rapporto c'è tra dottrina sociale della Chiesa ed evangelizzazione. Essa è strumento di evangelizzazione in quanto annuncio di Cristo nelle realtà temporali. Ecco, vedete che quindi anche al giorno d'oggi, quando si parla di primo annuncio, ecco, come strumento di evangelizzazione, anche la dottrina sociale della Chiesa è quindi uno strumento di evangelizzazione. Poi, ecco, si interpella anche sul significato di annunciare Cristo nelle realtà temporali. Vuol dire annunciarlo come creatore e come salvatore, quindi in tutta la sua regalità. Si affrontano poi temi anche che di linguaggio corrente o comunque di linguaggio di cui si sente parlare spesso, ad esempio, che cosa si intende per ecologia umana? Si intende il funzionamento corretto delle relazioni umane. Ecco, noi sappiamo, ecco, dai documenti del Magistero che la persona, la creatura senza il creatore svanisce. Però ci sono anche le altre relazioni umane, le corrette relazioni umane, a partire dalla famiglia, quindi del padre, la madre, i figli, ecco, ma anche le relazioni umane con il prossimo, gli amici, ecco, i conoscenti e così via. E qual è la prima istituzione per una vera ecologia umana? È la famiglia, fondata sul matrimonio indissolubile tra un uomo e una donna aperta alla vita. Ecco, ancora sui problemi della politica poi si interviene. Ecco, io ribadisco la dottrina sociale della Chiesa con i principi fondamentali che ho già elencato, ma anche con i principi non negoziabili, come appunto la famiglia, la difesa della vita e l'educazione. Ecco, il rapporto alla politica. La politica è autonoma dalla religione cattolica, è autonoma in quanto ha regole e procedimenti propri, ma non è indipendente, in quanto, qui interessante, non sa fondarsi da sé. Ecco, quindi il primato della politica poggia sempre su qualcosa che è prima, ecco, che è prima, e che quindi per un cristiano è l'essere creatura. E quindi l'obbedienza a Dio e alla legge morale naturale. La dottrina sociale della Chiesa è in relazione con la catechesi? Sì, Giovanni Paolo II ha inserito la dottrina sociale della Chiesa nel catechismo della Chiesa cattolica. La catechesi è l'annuncio della fede, la spiegazione dei suoi contenuti e la sua difesa dagli attacchi. Davvero, ecco, adesso vado avanti ancora un po', per cercare di far capire un po' la struttura del libro. Ecco, non è considerata la struttura del libro a compartimenti stagni, cioè nel senso che bisogna leggerlo dall'inizio fino alla fine, ma si può anche scegliere magari un argomento e poi andarselo a vedere all'interno. Ad esempio, nella seconda parte, i fondamenti della dottrina sociale cattolica, c'è il primo sottocapitolo, la centralità di Dio nella vita pubblica, poi una riflessione sul bene comune, la precedenza dei doveri sui diritti, la persona umana, l'indisponibilità della vita umana, il principio di sussidiarietà, la proprietà privata e l'universale destinazione dei beni. Ecco, non è un libro, si può anche leggere dall'inizio alla fine, io ho fatto così con la prima lettura, l'ho letto dall'inizio alla fine, però si può anche leggere in altro modo, si può anche andarsi a sbirciare nelle note o nelle parti finali dove sono enucleati gli argomenti fondamentali, andarsi magari a leggere di qua e di là, è proprio un manuale. Ecco, le domande sono fatte tra l'altro in modo conseguenziale, in modo non astratto, ma come lo stesso Stefano Fontana, uno dei grandi esperti di dottrina sociale della Chiesa in Italia, uno fra i più maggiori esperti, come le domande che si poneva lui come cristiano, come credente, nei confronti della dottrina sociale della Chiesa e della sua attualizzazione, della sua verifica anche nel dare le risposte ai problemi attuali. Allora, ad esempio, il discorso della pastoralità o della pastorale sociale è interessante. Qui si chiede, il professor Fontana, la dottrina sociale della Chiesa è per la pastorale sociale? La dottrina sociale della Chiesa risponde, fonda e orienta la pastorale sociale, che è l'azione della Chiesa per l'evangelizzazione della vita sociale. Ecco, quindi innumerevoli spunti di riflessione. Poi il rapporto chiaramente fede e ragione, di cui se ne sente spesso parlare, che viene visto dal professor Fontana anche in altri suoi libri come circolarità, cioè un apporto circolare che si danno la fede nei confronti della ragione e la ragione nei confronti della fede, quindi di sostegno e di illuminazione reciproca. Allora, perché la fede deve incontrare la ragione? La fede non è solo un atto personale soggettivo, ma anche adesione a dei contenuti veritativi. Vedete che quindi c'è l'incontro con i contenuti veritativi della ragione. Ecco, tra fede e ragione, come dicevamo, c'è circolarità, sì, nel senso che ognuna dà qualcosa all'altra, ma il primato spetta alla fede. Sicché vale ancora l'espressione secondo cui la ragione è ancilla della teologia. Ecco. Poi anche nei confronti della stessa filosofia, la dottrina sociale della Chiesa ha bisogno della filosofia. Ecco, qui ricordo anche il discorso che fece in Germania il Parlamento tedesco, Benedetto XVI. Sì, ha bisogno della filosofia teoretica e anche della filosofia morale. Essa si fonda sulla fede, sulla ragione, quindi anche sulla filosofia. Poi il problema della praticità, diciamo così, perché spesso viene equivocata, cioè si intende spesso nella dottrina sociale della Chiesa quali principi astratti, magari poi così da portare all'interno, di tutti gli ambiti di cui parlavamo. In realtà non sono principi astratti, nel senso come lo intendiamo noi, fuori dalla pratica. Infatti si chiede, la dottrina sociale della Chiesa è per la prassi? È per la pratica, non per la prassi. La ragione pratica è l'estensione della ragione teoretica all'agire umano. Per prassi, invece, si intende l'agire umano che contiene in sé o che produce la verità. Quindi è pratica, ma non per la prassi. Questa distinzione è molto importante per non confondere i termini. Poi ancora, dicevamo, dalle fonti della dottrina sociale della Chiesa, la rivelazione, ma anche la legge morale naturale. Che cos'è la legge naturale? È la legge non scritta che deriva dal Creatore e dipende quindi dalla lex aeterna, dalla legge divina, legge di Dio. Che rapporto c'è tra la morale naturale e la morale evangelica? La legge evangelica delle beatitudini non sopprime la legge morale naturale dei comandamenti, ma la conferma e la completa. Quindi c'è veramente una reciprocità, ecco. Come si conosce la legge morale naturale? Ecco, anche qui interessante. Viene spiegato, seppur sinteticamente, molto bene, la nostra ragione la conosce per connaturalità. È il senso comune a farcela conoscere. Si chiama sinderesi la facoltà di conoscere per connaturalità le norme della legge naturale. E quindi, come l'intelletto intuisce i primi principi del ragionamento, così la sinderesi, cioè la facoltà di conoscere per connaturalità la legge naturale intuisce i primi principi della moralità. Ecco, poi c'è una distinzione tra principi e valori della dottrina sociale della Chiesa, qui rimando chiaramente alla lettura, ecco, e poi, ecco, guardando i fondamenti della dottrina sociale della Chiesa e soprattutto la centralità di Dio nella vita pubblica, che è una questione aperta, molto aperta in quanto la società è secolarizzata e quindi vive come se Dio non esistesse, ecco che si chiede in questa domanda il fondamento primo della dottrina sociale della Chiesa. Può essere la persona? No, perché è Dio è il fine ultimo dell'uomo. Senza il creatore, come si diceva all'inizio, la creatura viene meno e il mistero dell'uomo si illumina solo in Cristo. Come si può garantire quindi la centralità di Dio nella vita pubblica? Attraverso l'ammissione del ruolo pubblico della religione cattolica e della Chiesa cattolica. Ecco, qui poi c'è anche molto altro. Ad esempio, da non confondere il principio fondamentale del bene comune con il benessere. Il bene comune è il benessere? No, perché quello di benessere è un concetto quantitativo, mentre il bene comune è soprattutto qualitativo. Poi ancora, solo la politica, ecco, sappiamo che il fine della politica è il bene comune, o almeno dovrebbe esserlo. Solo la politica si occupa del bene comune? No. Perché il bene comune è un concetto analogico e anche l'imprenditore, l'artigiano, l'operaio, l'insegnante, il professionista, l'impiegato, lo studente, il genitore collaborano al bene comune. Ecco, quindi davvero, davvero molto interessante. E che cos'è la libertà? Ecco, qui arriviamo ai valori della dottrina. Fino adesso abbiamo parlato dei principi, no, fondamentali. Bene comune, sussidiarietà, solidarietà e dignità della persona umana, la libertà. Che cos'è la libertà? Anche qui c'è parecchia confusione. La risposta è condensata in qualche riga, a cui rimanda poi ai testi del Magistero. È la facoltà di scegliere i mezzi in vista del fine. Il fine non si sceglie perché è connaturato alla nostra esigenza. Ci scelgono i mezzi per conseguirlo. Ecco. E poi ancora, in che cosa si distinguono socialità e società, che anche qui spesso vengono confusi. Per socialità si intende la tendenza naturale della persona a vivere in società, il che implica l'accoglienza e la relazione. Socialità e società stanno sempre insieme. Poi si arriva così alla fine, nel terzo e ultimo capitolo, proprio agli ambiti della dottrina sociale cattolica. Ecco, anche qui molto interessante le domande e le risposte poi date. Ecco, ad esempio, proprio sul ruolo della politica. La politica è una tecnica? No, perché la tecnica riguarda il come fare le cose. Governo degli uomini verso il fine loro adeguato. Sappiamo che il fine della persona umana è, per un cattolico, un cristiano, la salvezza della sua anima. E ancora, qual è il fondamento dell'autorità politica? Nessuno ha il diritto di comandare su un altro se non per il suo bene. L'autorità ha la facoltà di comandare secondo ragione. Quindi a legittimare l'autorità è il bene comune cui essa è ordinata e verso cui ordina tutta la comunità. Il bene comune però si riferisce all'ordine morale che si fonda in Dio. Si deve quindi dire che l'autorità si fonda ultimamente su Dio. L'autorità umana è una partecipazione all'autorità di Dio e al suo governo nel mondo. Poi anche qui molto interessante la distinzione tra l'autorità e il potere. La risposta è sempre in poche righe, che poi vanno approfondite appunto ciascuno può andarselo a approfondire con altri documenti del magistero, con altri testi che possono corroborare e rinforzare, ecco, questa distinzione. Quindi tra autorità e potere. Il potere è pura forza, l'autorità è il potere responsabile. Il potere pretende di legittimarsi da solo, ma nessuno si dà ciò che non ha. L'autorità è il potere moralmente e religiosamente legittimato dall'essere al servizio del bene. Il potere è un diritto senza doveri. L'autorità è un dovere che comporta dei diritti. Ecco. Quindi delle riflessioni molto acute, ecco, e davvero da considerare, da precisare, da capire. Poi ecco, sulla famiglia. Ecco, qui siamo quasi in conclusione, vado a concludere, chiaramente poi rimando alla lettura completa di questo libro, manuale di dottrina sociale della Chiesa, la dottrina politica cattolica, che nell'ultima parte. Che cos'è la famiglia? È una società naturale fondata sul matrimonio stabile e indissolubile tra un uomo e una donna aperta alla vita. La famiglia è cellula della società. Ed è chiesa domestica. Poi sull'educazione, noi sappiamo, ecco, con questo fiorire, di iniziative da parte delle famiglie che sono, i principali responsabili dell'educazione dei figli. Appunto, c'è la domanda, rapporto educazione-scuola, chi è il primo responsabile dell'educazione dei bambini e dei giovani? I genitori. E la Chiesa, dal punto di vista naturale, lo sono i genitori, perché proseguono nell'educazione dei figli la loro procreazione. Essendosi però uniti nel vincolo sacramentale del matrimonio, nella Chiesa e attraverso di essa, i genitori sono i primi educatori anche dal punto di vista religioso e soprannaturale. La Chiesa poi è madre e maestra dal punto di vista soprannaturale, in quanto esercita una maternità, tra virgolette, soprannaturale, che però assume in sé anche quella naturale senza contrasti. Ecco, io qui adesso vado a chiudere, solamente un'ultima domanda delle quasi 800 che ci sono, ecco, in questo saggio, in questo manuale, in questo volume, sull'espressione corpi intermedi di cui talvolta si sente parlare, e qui il professor Fontana, ecco, risponde a questa domanda che si è posto: è corretto usare l'espressione corpi intermedi? Questa espressione ha un aspetto positivo e uno negativo. Quello positivo è costituito dalla parola corpi, che rimanda ad una visione organica e non individualistica della società. Quello negativo è l'aggettivo intermedio, che sembra schiacciare il tutto come tra due poli opposti, l'individuo e lo Stato. Ecco, quindi io qui concludo, davvero un libro che io ho letto, riletto, e che considero molto importante, fatto dal professor Fontana, che ha dedicato decenni di studi, di esperienze su questi argomenti. Buona lettura a tutti.